Per la prendiamo il foglio con il San Cesare. Il Salmo lo pregheremo a cori alterni, vedete che è scritto con due caratteri diversi e ci alterniamo uomini e donne. Allora, prima di iniziare insieme la preghiera, ci raccogliamo pensando che siamo alla presenza del Signore al termine di questa giornata. E ci salutiamo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Il Salmo ci ricorda che siamo in buone mani, perché il Signore dice bene della nostra vita e di tutto il creato. E ci disponiamo a pregarlo con la fiducia che continua a tenere nelle sue mani la nostra vita. Iniziano gli uomini. Signore, mia,
Signore, Signore, ma quanto sei caro, rivestito di vanità e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora. Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento. Fai dei venti i tuoi messaggeri, dalle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
Manco tra vacillare, l'oceano l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato. Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra. Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti. Ne bevono tutte le bestie selvatiche e gli orbi stingono la loro sete.
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere.
Tutto è fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature. Ecco il mare spazioso e vasto, li guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
Tutti da te aspettano che tu dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di bene.
Se nascondi il tuo volto, vengono meglio. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere.
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Bene, stasera ci fermiamo un po' sull'immaginazione immaginazione della preghiera iniziale. E quindi partiremo dalla vera storia di Suore della Verità. No, dice di no. I fogli che trovate con i vari punti, i 5 punti, mi riassumo, li farò in modo diverso, ma lì ci sono dei passaggi, a mio avviso, interessanti. L'immaginazione. Voi immaginate mai nella vostra vita? Sì, no. Avete mai fatto esperienze di immaginare qualche cosa? Sì, un po' tutti? Forse senza un po' tutti, forse tutti. I bambini immaginano? Immaginano i bambini? Sì. Come dire, l'immaginazione fa parte della nostra storia, fa parte di quando eravamo piccoli, fa parte ancora di noi. Gente che non sogna nel cassetto, gente che vuole farsi le vacanze, quanto vorrei andare in vacanza, gente che desidera un lavoro nuovo, gente che... Immaginiamo! Se dovesse fermarsi l'immaginazione, praticamente saremmo morti. Immagino di cambiare marito. No. Sole Rica, le immagino mai? Sì. Cambiare marito no. Forse non mi riesce anche bene, ma non lo so. Comunque, di fatto, l'immaginazione fa parte di noi. No. E se ci fermiamo a guardare un po' l'immaginazione, possiamo scoprire che immaginiamo di fare del male o di fare del bene a una persona. Quindi l'immaginazione è al nostro servizio. Utilizziamo l'immaginazione per arrivare, raggiungere, sognare, respirare, desiderare. L'immaginazione fa parte di noi. E questa è la buona notizia, un primo aspetto importante. E nella vita di Ignazio l'immaginazione è così fondamentale che da lì parte un po' tutto. Uomo di grandi ideali, va a Pamplona, così sbaglia un po' il partito dove doveva stare, gli arriva una palla di bombardo, vanno in frantumi i suoi desideri, addirittura quasi la sua vita. Ritorna a casa, malconcio, risparmia tutto il resto, va in fin di vita, poi ritorna a Salerno. E mentre è lì nella sua convalescenza, inizia a pensare, inizia a fantasticare, inizia a immaginare. Ecco il primo punto che trovate qua scritto. E lì racconta un po'. Lui chiedeva dei libri di cavalleria perché la cavalleria gli piaceva. Investiva la sua vita su queste cose e immaginava. Ma non avendo di quei libri, ne portavano degli altri sulla vita di Gesù e sulla vita dei santi. E anche lì immaginava, fantasticava. Ecco, l'immaginazione che fa parte dell'Ignazio. E lo dico perché Ignazio è proprio a partire dalla sua esperienza che recupera l'immaginazione e la preghiera iniziale. Comunque, un primo aspetto, l'immaginazione fa parte di noi, della nostra vita. Secondo aspetto, Ignazio ormai si è convertito, ha fatto un po' di penitenza, altre cose, e dice, beh, dove voglio andare adesso a vivere la mia vita? Me ne voglio andare in Terra Santa. Perché? Perché voglio esattamente fare ciò che ha fatto Gesù, che ha vissuto lì in quel luogo, che ha vissuto in quel modo lì. E allora lui prende, va, vi risparmio come ci arriva. Di fatto arriva in Terra Santa. E lì c'erano i frati, ci sono ancora adesso, non gli stessi, ma comunque sempre i frati. E questi frati erano lì e non volevano che la gente fondamentalmente si fermasse, perché i pellegrini di solito poi piantavano sulle casine, e quindi cosa facevano le autorità del tempo? Prendevano i frati e li mettevano in galera, o comunque utilizzavano per rilasciare i pellegrini che erano fatto il casino, dovevano farlo scambio con i frati. E quindi il guardiano di Terra Santa, che non era Pizzaballa ai tempi, ma era un'altra persona, il guardiano di Terra Santa dice: non si fermi qui nessuno. E Ignazio, che era arrivato dai frati, aveva detto: io mi voglio fermare qui, non chiedo niente a voi, mi voglio fermare in questa terra, perché voglio fare esattamente come ha fatto Gesù, come ha vissuto Gesù, dove ha vissuto lui. E il frate dice: no, se tu ti, addirittura se rimani qua io ti scomunico. E per Ignazio questa cosa qua è una cosa veramente deleteria, per cui dice: non c'è bisogno che mi mostri le carte, ci credo, però senza dire niente nessuno prima di ritornare a casa, Ignazio si mette lì e dice: dunque, ma io voglio andare a vedere ancora quel posto lì, cioè dove Gesù è stato assunto in cielo. È una persona che anche oggi andasse a Gerusalemme si reca oltre il Monte degli Ulivi, in cima, e lì c'è una pietra, vi assicuro che io ho provato a vedere dove erano le impronte di Gesù, ma non le ho viste. Comunque su questa pietra si diceva che c'erano le impronte di Gesù ed erano lì ben impresse, per cui Ignazio va lì. Perché vuole andare lì? Perché dice: voglio andare lì per vedere, per toccare gli stessi luoghi, e qui il motivo per cui voleva stare anche in Terra Santa, toccare, vedere, sentire se era possibile, gli stessi luoghi dove Gesù era stato, perché questo li creava affiatamento, commozione, gli scaldava il cuore. Beh, noi non facciamo così anche noi quando vogliamo sentire il profumo di qualche cosa, di un nostro caro, prendiamo una maglietta, ci mettiamo una sciarpa, una collanina. Anche noi facciamo, come dire, un'applicazione dei nostri sensi. E Ignazio appunto vuole andare lì per vedere, per passare, per vedere, per toccare. Applicazione dei sensi. Se lì mi ha toccato Gesù, allora lo tocco anch'io. Ma quando una persona va in pellegrinaggio non fa lo stesso, che cerca di toccare, sperando magari di ricevere qualche cosa, qualche beneficio. Secondo punto, poi di fatto Ignazio andrà a Beffagi un po' dopo, poi ritornerà, e questo è il terzo punto. Ritornando, a un certo punto arriva il guardiano, che era un omone grandissimo, una guardia della custodia, perché ormai non sapevano più dove era Ignazio, per cui arriva e prende Ignazio, lo afferra e se lo carica un po' sulle spalle, di fuori, lo riporta dal guardiano. Devi ritornare a casa. E Ignazio, terzo punto è questo, Ignazio a un certo punto gli viene in mente, mentre fa questa strada scendere, di essere un po' come Gesù, quando anche lui veniva strattonato, preso, arrestato, e dice: si sentì molto consolato. Come dire, i primi due punti che abbiamo toccato fondamentalmente toccano l'aspetto esteriore della persona, l'immaginare. L'immaginare qualcosa di esteriore, voglio fare, voglio andare. E dall'altra parte c'è anche il toccare, l'applicazione dei sensi. Ma tutto questo era sempre toccare un'esteriorità. A un certo punto lui scopre che c'è anche un'interiorità. E questa è la buona notizia del terzo punto. C'è un'interiorità, cioè tutta la parte interiore, spirituale, che deve crescere e deve nascere. Scoprendo questo, Ignazio si andrà via dalla Terra Santa, non ci tornerà mai più. Ma ha scoperto alcuni passaggi veramente molto belli, molto importanti. Che per entrare in una situazione, in una scena, io me la devo immaginare. E allora cosa prenderà? Prenderà esattamente i Vangeli e inizierà a utilizzare i Vangeli. E si immaginerà le scene per come mi sono raccontati. Non avrà più bisogno di andare in Terra Santa, ma paradossalmente la Terra Santa è già lì. Cioè lui scopre che entrando nelle scene con la sua immaginazione, lui entra con tutto se stesso, come quando era lì malconcio, che immaginava. Ed era presente completamente con tutto se stesso, tranquillo. Sia che pensasse una cosa, mi cavallo di me, sia che pensasse l'altra, comunque tranquillo. Cioè l'immaginazione qualche cosa che permette a noi di entrare completamente nella scena evangelica e noi essere rapiti da questa scena. Ma c'è un altro passaggio che va fatto. Ignazio non ha più bisogno di andare a vedere esattamente dove era e come era fatta la forma là, per toccarla lì. Come dire, quando noi entriamo nella scena, non è più così indispensabile che devi andare a prendere esattamente come erano fatte le case di quel tempo, come erano esattamente le strade di quel tempo, per filo e per segno, perché sennò non funziona. No. Ignazio va più a fondo e dice, stando sul testo e stando lì, e vedendo come si muovono le persone, tu scopri le dinamiche che si scatenano. E lì devi arrivare. Cioè, che cosa fanno? Partire da che cosa fanno? A vedere a che cosa dicono? A vedere qual è la parola che si accende in noi? Qual è quella persona che ci, quella figura che ci ruba la scena? Che ci rapisce. E allora lì stai fermo, perché lì ormai sei dentro nel testo, e il testo è dentro di te. Cioè la tua immaginazione ti permette a te di entrare, e poi quando vedi la scena, ad esempio c'è la folla, c'è Gesù in mezzo, c'è Gairo con i suoi discepoli intorno, i discepoli di Gesù, e c'è una donna di dietro che arriva da dietro, che ha tutto un timore e vuole avvicinarsi, e a te prende questa donna qui che non ha identità e che vuole allungare il braccio per toccare quel lembo del mantello, e ti viene da farlo anche te, perché ormai sei dentro una scena, bene, fallo. Perché tu stai vivendo la scena. E non ti interessa più che sia la donna o meno, ormai sei tu. Sei tu che stai facendo quella scena. La forza dell'immaginazione. Perché la forza dell'immaginazione permette a noi di entrare in queste dinamiche e tessono il Vangelo per il testo. e noi possiamo arrivare lì e toccare e incontrare quel Signore della vita. Allora non importa se tu sei stato in terra santa o non sei stato in terra santa, non importano tutte queste cose. E vedrete, provando a fermarvi, che le cose sono sfumate anche nella nostra immaginazione, ma quando sei lì e chiedi davanti al Signore e ti vieni a fare un gesto o ti chiedi una cosa, chieda. Perché ormai sei dentro, sei nelle mani di Dio. Allora lì è l'apertura dei sensi interiori. Allora lì incontriamo davvero il Signore della vita. E quello spirito che era chiuso in quelle pagine evangeliche si dona a noi. Ci raggiunge. E tu stai lì e gusta. Gusta e chiedi e gusta. È immaginazione o è la nostra realtà? Dov'è il confine tra immaginazione e realtà? La realtà è semplicemente quello che avviene dentro di te nello stendere quella mano, toccando quel Signore e sentendo che cosa sta avvenendo in te. Allora scopriremo che davvero quelle pagine scritte 2000 anni fa contengono uno spirito che ha bisogno di essere sprigionato per arrivare a noi. Ultimo punto, alcune attenzioni. Lo diciamo all'inizio. Una persona che arriva dentro e sta dentro una scena, a un certo punto possono capitare due cose: o stare in una scena e sente la cosa che si muove e sente un beneficio reale, buono, pieno, sente pacificarsi, sente guarirsi, sente di gridare e grida. Oppure c'è un altro aspetto molto particolare. E molte volte noi iniziamo a indirizzare il racconto come lo vogliamo noi. Rispetto dei piaceri sensuali, allora questa qui è l'immaginazione che invece è usata non in modo corretto, perché stiamo modificando la scena per come la vorremmo. Allora provate a lasciarlo andare, a vedere se ritorna, se ci fa fare un giro per ritornare in quella scena. Perché dobbiamo rimanere dentro la scena, se la scena ci ha preso. Se non ci ha preso, vuol dire probabilmente che non era per noi, o perché non era il tempo per noi, perché non siamo lì. Perché di quella cosa lì non ne avevamo bisogno. Ecco, quello che abbiamo fatto è esattamente come quando voi leggete le storie dei vostri bambini, o le leggiamo, il bambino inizia a stare lì, ma quella cosa lì, bellissimo, per tornare a essere bambini. L'immaginazione è grande.
Dal Vangelo secondo Matteo. Allora Gesù, dalla Galilea, venne al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua, ed ecco si aprirono per lui i cieli, ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento».
Continuiamo il nostro itinerario e seguiamo la missione di Gesù che inizia dopo aver contemplato il Vangelo dell'infanzia. E nella preghiera di questa sera usiamo questi sensi, queste immaginazioni di cui ci ha parlato Piero. Perché l'immaginazione, come ha detto lui, è un dono che ci fa il Signore e diventa così anche una porta per entrare in comunicazione con Lui. Il ricorso all'immaginazione, il ricorso a quelli che sono i nostri sensi, la vista, l'udito, l'olfatto, il tatto, il gusto, diventano altrettante porte per accedere alla direzione spirituale. E lo facciamo pregando questo brano del Vangelo di Matteo del Battesimo. E allora, come abbiamo già detto in altre occasioni, iniziamo la preghiera con la composizione di luogo, immaginando il luogo. E l'immaginazione del luogo può essere la casa di Nazareth che lascia Gesù, può essere la strada che percorre per arrivare fino al Giordano, o il Giordano stesso. Ma dato che non siamo tenuti a una fedeltà storica, cronologica, non dobbiamo ricostruire i luoghi per girare un film, ma dobbiamo trovare un luogo che sia per noi significativo, un luogo spirituale per noi. Potrebbe anche essere la chiesa dove sono stato io battezzato, se sono affezionato a quel posto. Potrebbe essere un luogo che non ho mai pensato prima, ma nel momento in cui entro in preghiera, ecco, la mia immaginazione lo materializza e in questo luogo trovo il senso del brano che sto per pregare, che qui è l'inizio della missione di Gesù. E poi, come dice la Bibbia, ecco, entro nella scena vedendo i personaggi, mi fermo a guardare Gesù, mi fermo a guardare il Battista, e poi ci sono dei personaggi che non sono citati per nome, ma sono tanti e sono lì, sono tutti quelli che si sono messi in cammino per arrivare nel luogo dove si trova il Battista, uomini e donne. Mi guardo i loro volti, guardo come stanno camminando, mi posso anche affiancare a loro. Ascolto quello che dicono, osservo i gesti che stanno compiendo. In questa preghiera può essere allora utile forse considerare alcuni elementi che ci sono suggeriti dal testo, perché la nostra immaginazione non è che va a staccare dal testo a costruire delle fantasie, ma parte dalla parola di Dio. All'inizio della parola dice che Gesù dalla Galilea venne al Giordano. Gesù, che secondo la tradizione aveva 30 anni, un uomo grande, 30 anni di allora sono un uomo molto avanti nella vita, un uomo già maturo, un uomo che lascia la casa paterna, che si prende congedo da sua madre. E allora possiamo pure fermarci a vedere questa scena in cui c'è il saluto tra Gesù e Maria.
Gesù lascia la casa come può essere qualcuno che lascia la propria casa perché si deve sposare, che ha cambiato lavoro e deve andare a lavorare in un'altra città. E sono tanti sentimenti che abitano il cuore di una persona che vive un passaggio come questo. Quali erano i sentimenti del cuore di Gesù nel fare questa scelta? E quelli di Maria? È una partenza. Forse Maria sentiva che era anche una separazione ben più significativa del fatto di andare al Giordano. E allora possiamo in questo primo momento fermarci proprio a considerare quello che c'è nel cuore di Gesù e di Maria, di vedere i loro gesti, i gesti di questo saluto, le parole che si sono scambiate, essere lì con loro. Un secondo spunto che vi suggerisco è quello di considerare quello che succede lì, sulle rive del Giordano. Gesù arriverà, si avvicina progressivamente, e che cosa vede? Cosa vedono quelli che vanno con Gesù dal Battista? Che cosa portano nel cuore? Che cosa li spinge? E Gesù è lì che cammina con altri, come dicevo, chissà quanti, cammina a fianco di loro, lui che non aveva bisogno di ricevere questo battesimo di purificazione, questo battesimo di penitenza, eppure si mette a fianco, cammina con loro, cammina per condividere tutto quello che è la storia, la vita, l'esperienza, la fatica dell'uomo. Chissà se ci sono stati momenti di conversazione tra Gesù e chi era lì, se qualcuno gli ha raccontato perché stava andando, quel peso che si porta nel cuore che fa fatica a potersi aprire con altri, e invece in quel momento forse l'ha raccontato il Signore Gesù